Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
E chi ci dà l'amore e la verità se non Gesù Cristo? Impariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri, a collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande.
Un saluto cordiale a tutti da Laura De Luca. Tra le pagine e i fogli, le parole di oggi, lunedì 19 luglio, qui dalla Radio Vaticana in diretta su 105 MHz. Così il Santo Padre all'Angelus di mezzogiorno ieri da Castel Gandolfo. Il riferimento era all'episodio evangelico di Marta e Maria, ospiti del Signore, una affannata nelle faccende domestiche, l'altra rapita in ascolto della parola di Gesù. Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Parte è il mio spunto di oggi.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of
la parte per il tutto, la parte che ci spetta, regaliamo al prossimo parte di ciò che abbiamo. Dal commento del Santo Padre all'episodio evangelico di Marta e Maria, le sorelle di Lazzaro che ospitano Gesù nella loro casa, si sviluppa la nostra divagazione odierna tra le pagine, i fogli, le parole, alla ricerca di punti di contatto tra questo mondo appunto pieno di parole che spesso ci sfuggono, che spesso sono esagerate, eccessive, e la parola di verità, il Magistero del Papa. Allora, qual è la parte migliore che possiamo condividere? Appunto, l'ascolto della parola di Dio. Non tanto ciò che facciamo, le occupazioni quotidiane, spesso utili, ma spesso anche frenetiche, anche cieche e sorde. L'essenziale è piuttosto più vicino a quell'attonimento, no, di Maria accovacciata ai piedi di Gesù in ascolto appunto della sua parola. La parte migliore della vita è proprio questa, secondo il promemoria del Santo Padre. Allora, parte, la parte migliore della vita. Parte forse dal sanscrito par, che vuol dire condurre, portare di là, portare da un'altra parte. Da qui il latino porzio, porzione, e ciò che si dà o si assegna a qualcuno staccandolo dall'intero, o anche ciò che compie, finisce, termina l'intero, ciò che dà senso all'intero. Che ne sarebbe di un intero senza parti? E del resto il tutto non è mai soltanto la somma delle parti. Parte anche come ruolo, la parte che un attore interpreta, il ruolo che tutti impersoniamo nelle nostre vite, a sottolineare che siamo parti di un affresco comune, tessere di un mosaico, nel quale ciascuno di noi ha il suo posto, gioca appunto la sua parte.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine,
fogli,
cose,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Sfogliando i giornali di oggi mi imbatto sulla Repubblica nella singolare iniziativa di un fotografo statunitense, Richard Rinaldi, che, stanco di essere, potremmo dire così, solo un frammento, solo una parte insignificante nel panorama, per esempio, di un social network come Facebook, il notissimo Facebook, ha trovato un'alternativa. Riferisce Magrelli, appunto, sulla Repubblica. Viaggiando su Facebook, l'artista si soffermava, ad esempio, sul profondo, appassionato desiderio di scambio dimostrato da centinaia di migliaia di individui isolati, tutte parti, no, di questo enorme social network. Tuttavia, rispetto a questa travolgente necessità di condivisione, restava forte in lui, nell'artista, nel fotografo Richard Rinaldi, l'impressione di una conoscenza tutta risolta sul piano esclusivamente visuale, virtuale, superficiale. È nato da qui Touching Strangers, ed ecco come lo spiega a Magrelli lo stesso fotografo, lo stesso artista. Incontro due o più persone per strada estranee fra di loro e rispetto a me. Chiedo loro se vogliono posare insieme per una fotografia in cui si impegnano a toccarsi in qualche modo. Spesso li istruisco sulla maniera in cui dovrebbero toccarsi, ma talvolta lascio giocare loro i tentativi di esplorazione fisica senza creare nessuna interferenza. E la Repubblica ci presenta appunto alcuni scatti di questi contatti improvvisati. Davvero interessante, inedito, no? Come approccio, parti singole di umanità che si trovano a contatto senza essersi mai sfiorate e conosciute prima. A noi, italiani e cattolici, commenta Magrelli, sempre la Repubblica, ripeto, viene da pensare ad una liturgia introdotta qualche anno fa e che gettò nel panico il popolo dei fedeli. Si trattava del celebre invito a scambiarsi il segno della pace. Beh, panico mi pare un po' eccessivo. Vale a dire, in parole povere, dare la mano agli estranei seduti accanto a noi. Vorrei ricordare a Magrelli che chi è seduto accanto a un altro in chiesa non è letteralmente un estraneo. Conclude Magrelli, non fu certo un'impresa paragonabile a quella di Rinaldi, ma anche in quella furtiva maniera di toccarsi emergeva con tutta la sua forza quel tabù corporale che fonda il nostro vivere civile sulla distanza dal prossimo. Segnalo che di Facebook parla anche il Messaggero di oggi. Facebook dove non si muore mai, a firma di Anna Guaita. Il fenomeno dei morti che parlano era rarissimo quando Facebook era un fenomeno abbracciato solo da giovani navigatori. Ma questa settimana il social network annuncerà il raggiungimento dei 500 milioni di abbonati. E tra questi ci sono molti milioni di over 65, fascia di età in cui i decessi sono ben più comuni che non fra gli under 21. Quello che nel passato era dunque un fatto rarissimo sta diventando comune. Un abbonato di Facebook passa a miglior vita e nessuno pensa di informare il network e gli automatismi del sistema continuano a funzionare imperterriti, come se la persona fosse ancora viva. Per cui se Facebook si accorge che c'è un compleanno, che da tempo non chattate con qualcuno, ecco che arriva il nudge, l'annuncio per rimettersi, l'invito a rimettersi in contatto. Ma se la proposta di una chat con persone morte e sepolte può generare un sorriso, il più delle volte la reazione è dolore e disagio per la rete. Dunque, sembra proprio che non siamo persone, siamo soltanto parti, elementi di un intero, così, di un intero senza volto. Questa era Anna Guaita su Il Messaggero. Ancora Anna Guaita, ancora su Il Messaggero, ci dà più avanti una bella notizia su parti pulitissime di apparecchi aerei, quelle che compongono appunto gli aerei cosiddetti libellule. Possono volare scrive la Guaita, siamo ancora su Il Messaggero, usando solo energia solare, senza un grammo di inquinamento. Ma sono strutture fragili, le cui parti, le cui componenti sono appunto molto molto delicate. Ed è difficile immaginare che possano essere gli aerei del futuro. Eppure gli esperti di aviazione ricordano agli scettici che i fratelli Wright dovettero combattere contro un mondo altrettanto scettico per riuscire a mettere le fondamenta dell'aviazione. Così oggi si spera che da questi velivoli, ripeto, aerei a energia solare, possa nascere una flotta di aerei silenziosi, puliti e sicuri. Allora, volevo ancora tornare alla Repubblica, sempre a proposito di parti, guidata dalla parola parte, che è la nostra traccia, il nostro spunto di oggi. Ha fatto bene la sua parte di giornalista non nel coro, di giornalista non allineato, di voce critica di fronte così all'opinione comune, Mino D'Amato. Si dà annuncio con un paio di giorni di ritardo rispetto alla sua morte, si dà annuncio appunto di questa scomparsa. E, un giornalista che amava le sfide, riporta Antonio Di Pollina sulla Repubblica, così lo hanno definito i familiari. Ma lasciato solo in questi tempi aridi e ancora criticato perché non viveva di conformismo e di banalità, ha indicato una strada, non tutti hanno voluto seguirla. E ancora una notizia che vorrei sottoporre alla vostra attenzione, questa non viene dai giornali ma direttamente dall'ufficio stampa del Fondo Ambiente Italiano. Viene diffuso un comunicato appello al Presidente del Consiglio e al Ministro per i Beni e le Attività Culturali. E lo hanno stilato, insieme al FAI, al Fondo Ambiente Italiano, altre cinque associazioni nazionali culturali, Federculture, Civita, Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF. Solo un passaggio di questa lettera appello. Con la manovra anticrisi il governo mostra di non tener conto del ruolo della cultura nello sviluppo economico e sociale del paese e riduce ulteriormente le risorse a un settore già colpito negli ultimi anni da forti tagli di spesa. Non si investe, anzi risultano ulteriormente penalizzate le ricchezze artistiche e ambientali, l'industria creativa, la produzione culturale che sono un volano per l'economia, la competitività locale, l'occupazione. Allora questo è senz'altro una denuncia autentica. E che diciamo mostra come la cultura sia una parte minoritaria o ritenuta minoritaria delle risorse reali, no, di un paese. Ma mi permetto così di instillare un dubbio: reclamare a questo punto denaro per la cultura quasi fosse solo esclusivamente un'impresa alla vigilia del fallimento, quale in effetti in parte purtroppo è, non sarà in qualche modo paradossalmente confermare la sua attuale mancanza di vitalità? Se la cultura, cioè, ha ancora una parte, un ruolo da svolgere nella società italiana, non dovrà prima riuscire a farlo dall'interno, attraverso valori, attraverso idee? Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli e le parole di oggi ci siamo imbattuti nella parola parte, una piccola parte quella che gioca Maria, sorella di Lazzaro nel Vangelo, eppure grazie a lei, grazie a questa figura, Gesù ci invita a prenderci la parte migliore della vita, l'ascolto della sua parola, non perderci in occupazioni vane, apparentemente irrinunciabili. Il Santo Padre ha ripetuto questo promemoria ieri all'Angelus di mezzogiorno. Impariamo dunque, fratelli, ad aiutarci gli uni gli altri a collaborare, ma prima ancora a scegliere insieme la parte migliore, che è e sarà sempre il nostro bene più grande. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Nel gioco delle parti, ecco, cito anche Pirandello questa mattina, un giornalista è un giornalista, cerca lo scoop tutta la vita, cerca il personaggio più interessante, più emblematico da intervistare. Un papa invece, beh, un papa capita che si senta solo, ovattato, un po' così protetto nell'aura di intangibilità che ovviamente lo circonda. Già diversi anni fa questo gioco delle parti fu in qualche modo infranto. Un giornalista intervistò un papa, ruppe, no, questo muro di silenzio, di intangibilità. E capitò perché c'erano dei rapporti molto particolari, c'era un'amicizia già consolidata da anni, dei rapporti profondi. Insomma, il gioco delle parti era stato un po' scavalcato appunto grazie a questa amicizia. Sto parlando di Jean Guiton e di Papa Paolo VI. Jean Guiton incontrò appunto Papa Montini, conversò con lui, ne uscì nel 1967 un libro famosissimo, I dialoghi con Paolo VI. Ebbene, ci è giunta in questi giorni in redazione, ci è giunto un opuscolo dalla prefettura della Casa Pontificia e porta l'introduzione di padre Leonardo Sapienza, che appunto il padre rogazionista ha detto alla prefettura. E così scrive padre Sapienza nell'introduzione a questo breve testo. Adesso vi dirò di che cosa si tratta, ve lo posso già dire subito. Si tratta di alcuni estratti appunto da questo dialoghi con Paolo VI di Jean Guiton. Dunque scrive padre Sapienza: quando nel 1967 furono pubblicati i dialoghi, furono ritenuti un documento straordinario. Era la prima volta che le conversazioni private di un papa venivano portate a conoscenza di tutti. L'amicizia tra Guiton e Montini era nata nel 50, si era consolidata negli anni successivi fino alla morte di Paolo VI. Montini aveva fatto dono all'accademico di Francia della sua amicizia e reso partecipe dei suoi pensieri. Ci fu chi ebbe a rimproverare una tale consuetudine, quasi che chi è a posto al vertice non possa avere nessun amico, il gioco delle parti. Tanto che Paolo VI diceva: ma non sono anch'io un uomo come gli altri, non ho anch'io il diritto di avere degli amici, non ho anch'io un cuore. Quando questi dialoghi si svolsero in un lungo arco di tempo, non erano destinati alla pubblicazione, nascevano spontaneamente nel corso di un'udienza, in libertà assoluta, senza argomenti prestabiliti, senza alcun limite, senza barriera. Sono nato, dice Paolo VI, per ascoltare ciò che gli altri non osano dire, e sono fatto per ascoltare ciò che non devo sapere. Ciò che si tace al Papa, il Papa lo deve sapere. Jean Guiton raccolse insieme questa eccezionale testimonianza e ottenne poi dal pontefice il consenso per la pubblicazione. All'inizio del suo pontificato Paolo VI aveva detto: ascolteremo le voci profonde del mondo. Anche in queste conversazioni egli realizza il suo programma apostolico, interrogando gli uomini del suo tempo attraverso il filosofo francese, rispondendo ai loro dubbi e alle loro obiezioni, partecipando alle loro angosce e alle loro attese. Balza dai colloqui l'immagine di un pontefice moderno, profondamente immerso nella vita dell'umanità, sempre pronto a levarsi in mezzo ad essa, non tanto con autorità, quanto con un profondo spirito di paternità universale e estesa a cristiani e non cristiani, credenti e non credenti. Ascolta le confidenze di tutti e a tutti confida pene e speranze. Ebbene, nel 32esimo anniversario della morte di Paolo VI, conclude Padre Sapienza, è sembrato utile riproporre alcune parti di quei dialoghi per far conoscere come il Papa si accosta fraternamente all'inquietudine dell'uomo del nostro tempo, esplorandone tutti gli aspetti. E il titolo di questo opuscolo è L'estasi e il terrore di essere eletto, e vorrei così offrirvi alcuni spunti, alcuni frammenti da questo opuscolo, che poi sono frammenti dai dialoghi con Paolo VI di Jean Guiton, e dai quali frammenti viene fuori sicuramente, appunto, come già notava Padre Sapienza nell'introduzione che vi ho letto, la parte intima, umana, più sensibile, insomma più vulnerabile di un pontefice, che davvero non si riscopre mai abbastanza. Allora, ecco alcune frammenti da questo testo. Dove trovare l'uguaglianza? Non nella posizione, nella preparazione, nell'autorità, nell'età, nel talento, nel genio, ma nel comune amore della verità. Il dialogo non deve essere debolezza, ambiguità, compromesso. Quelli che si affacciano alla vita, i giovani impazienti, non sanno quanto dovrebbero essere felici. La Chiesa parla con la lingua del progresso. Saranno conflitti certo dolorosi, ma nella luce. In un cuore cattolico tutto si unifica e si fonde. Il passo sicuro è la certezza. Pensare che si è eletti, ma indegni. Un fardello può essere dolce e pesante. Pensi al verso che riassume la saggezza. Ho l'estasi e il terrore di essere eletto. Allora, L'estasi e il terrore di essere eletto è questo opuscolo curato dalla prefettura della Casa Pontificia, con l'introduzione di Padre Leonardo Sapienza, e ve l'ho segnalato perché, come nota appunto lo stesso Padre Sapienza, si avvicina il 32esimo anniversario della morte del servo di Dio Paolo VI. Parte. Oggi, cari amici, abbiamo divagato su parte. Il Santo Padre ha pronunciato questa parola ieri all'Angelus di mezzogiorno, commentando l'episodio evangelico di Marta e Maria che ospitano Gesù nella loro casa. La prima affaccendata nelle faccende domestiche, nelle cose richieste dalla casa, dall'avere in casa un ospite così eccezionale, rimprovera l'altra che è rimasta ferma in estatico ascolto della parola del Signore. La parte più importante, però, ribatte Gesù, è proprio questa, è proprio l'ascolto, no? Che a volte può essere preso per pigrizia. E, vorrei concludere con un pensiero riferito a quanta parte della ricchezza in esubero nel pianeta potrebbe essere destinata all'altra che langue in povertà. Forse neppure tantissima parte della ricchezza della piccola percentuale del pianeta benestante, diciamo, che affoga nel benessere, potrebbe essere destinata con successo all'altra parte del pianeta. Forse basterebbe quella redistribuzione intelligente, accorta e solidale dei beni della terra, quella equa ripartizione appunto delle risorse disponibili, che tanto il Santo Padre ha richiamato anche nella sua ultima enciclica, la Caritas in Veritate, un gesto, una politica che renderebbero tutti più contenti, più attraverso, diciamo, dei piccoli accorgimenti. Tuttavia questo è un percorso davvero lungo che richiede una rieducazione, ecco, vorrei dire una cultura davvero vasta e profonda. Ecco, tra l'altro, no, il nuovo ruolo della cultura, di una cultura che abbia un senso nella società civile. Nella Caritas in Veritate, Benedetto XVI scrive: serve una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei suoi fini, nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige in realtà lo stato di salute ecologica del pianeta, soprattutto lo richiede la crisi culturale e morale dell'uomo, i cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo. Ecco, laddove parte è all'origine anche di un'altra parola importantissima per noi, per tutta la Chiesa, per noi cristiani: partecipazione. Ringrazio molto cordialmente in regia Luciana Fantini, Silvio Anelli alla console. Cari amici, si conclude qui la nostra quasi mezz'ora insieme di oggi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Vaticana.